Il titolo è Shaddal e il Collegio Rabbinico di Padova fra formazione ebraica tradizionale e cultura umanistica moderna. E Claudia, a te la platea.
Grazie Daniela, grazie a tutta la famiglia Luzzatto, Allargato, Luzzatto, Fubini, Bassi per l'organizzazione di queste serate che ormai sono diventate una tradizione. Cioè, abbiamo cominciato a Sukkot e io pensavo che a Sukkot ci saremmo fermati, invece tutti i mesi c'è un incontro e devo dire che quelli che ho ascoltato da pubblico mi hanno insegnato tantissimo, quindi grazie davvero per l'organizzazione di questi incontri. Ed è davvero un piacere essere ancora qua, soprattutto su questo argomento che, come diceva Gadi all'inizio, lega la figura di Shaddal alla figura di Amos per due vie. Una è quella del sangue, della discendenza, dell'appartenenza alla stessa famiglia, ma l'altra, che forse mi permetto di dire ancora più importante, è l'appartenenza a una tradizione culturale, e a un amore per la lingua ebraica. Allora Jonathan Bassi ci ha parlato in ebraico e ci ha parlato di un aspetto che sicuramente è l'aspetto prioritario, più importante dell'opera di Shaddal. Adesso, restando su questo gigante dell'ebraismo italiano e direi dell'ebraismo mondiale, cambiamo lingua, io parlo in italiano, e cambiamo anche prospettiva in una certa misura. Perché se tutti noi conosciamo Shaddal, essenzialmente è per due ragioni. La prima è che fu un valentissimo biblista. Biblista a 360 gradi, tradusse la Torah in italiano, scrisse un commento al Tanakh, scrisse libri di grammatica di lingue bibliche, ebraico e caldaico, e questo è sicuramente l'aspetto più importante della sua personalità di studioso. L'altro aspetto è quello legato, o che a me piace legare, all'istituzione del Collegio Rabbinico di Padova, che già di per sé meriterebbe un approfondimento, perché come sappiamo il Collegio Rabbinico di Padova è la prima istituzione al mondo che cerca di dare una formazione ebraica adulta ai rabbini di tipo diverso rispetto alla formazione delle yeshivot, quindi una formazione che è sicuramente molto radicata nella tradizione ebraica, ma che al tempo stesso non ha paura di confrontarsi con la modernità e con la cultura umanistica non ebraica, da qui il mio titolo strano, complicato, ma anch'io come Daniela in questo titolo vedo molto di Amos, cioè credo che Amos abbia preso dalla sua famiglia e forse anche ci lascia un po' questa eredità. Il Collegio Rabbinico di Padova viene fondato nel 1829, Shaddal in una certa misura inizia a lavorarci due anni prima, nel senso che già nel 27 Isacco Samuele Regio lo coopta per fare il professore in questa nascente istituzione. Per capire il perché, però, secondo me occorre fare un passo indietro sulla formazione di Shaddal. Della vita di Shaddal non c'è da dire praticamente niente, perché gli unici eventi della sua vita sono il trasferimento da Trieste a Padova e i due matrimoni. Ha avuto una vita di una semplicità pratica, fatta di eventi, spaventosa, ma invece ha avuto una vita ricchissima dal punto di vista culturale. Come sappiamo, Shaddal nasce a Trieste il 22 agosto del 1800 in una famiglia che aveva dato alcune generazioni prima i natali a Ramchal, cioè Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, che fu filosofo, cabalista, grande pensatore dell'ebraismo della sua generazione. La famiglia di Shaddal non era però la famiglia intesa in senso stretto, i suoi genitori, non era una famiglia particolarmente benestante e questo ebbe delle conseguenze grandi sulla sua vita, insieme al fatto che a 14 anni Shaddal rimase orfano di madre e quindi dovette iniziare a occuparsi di questioni anche molto pratiche. Shaddal studia nel Talmud Torah di Trieste fino a quando arriva a 13 anni, poi continua a studiare un po' di Talmud con il rabbino il rabbino capo e il vice rabbino capo di Trieste, ma sostanzialmente da quando è tredicenne, quindi sicuramente adulto dal punto di vista religioso, ma ancora preadolescente, potremmo dire con un linguaggio moderno, studia da autodidatta. E è fuori discussione che la cosa che gli interessi di più siano gli studi biblici e gli studi ebraici. Gli studi ebraici intesi proprio anche come lingua ebraica, lui cerca di fare rinascere la lingua ebraica, non tenendola solo confinata negli studi di natura religiosa, ma usandola per esempio nel suo epistolario, scrivendo un sacco di poesie in ebraico. Potremmo considerarlo uno dei rifondatori dell'ebraico moderno. Aveva una grande simpatia, un grande interesse per gli studi biblici, aveva meno interesse per gli studi di Gemara, per gli studi rabbinici in senso stretto, tanto che quando il rabbino capo di Trieste ad un certo punto gli propose di studiare per diventare rabbino, Shaddal rispose che la cosa non gli interessava per nulla e scrive nell'autobiografia: la mia vocazione era già determinata verso gli studi biblici, anziché verso quelli rabbinici. Io dicevo tra me, gli studi rabbinici danno pane, quindi non sarà mai penuria di persone che vi si dedichino, ma gli studi esegetici, linguistici e critici giacciono negletti ed è mio dovere di dedicarmivi. Quindi non mi interessa assolutamente niente fare un lavoro per guadagnare, fatelo pure voi, a me interessa fare un lavoro che mi consenta di studiare le cose che sono sconosciute o misconosciute nell'ebraismo contemporaneo. E, accanto all'amore per gli studi biblici c'era l'amore per i libri antichi, per la tradizione di Israele. Già a 13 anni Shaddal racconta di avere scoperto che all'epoca dei talmudisti la Torah non aveva la puntazione vocalica e gli accenti con cui la leggiamo, e questo gli fa nascere una serie di idee dal punto di vista della formazione del testo, insieme a una riflessione sull'antichità dei testi della Kabbalah. E la passione per i libri antichi si estende anche altrove, perché per esempio Shaddal riscoprirà e pubblicherà nel corso della sua vita degli inni di Yehuda Levi, quel poeta e filosofo ebreo medievale che Shaddal amerà tanto. Accanto a questi studi più tradizionali, però, da lettore autodidatta che sostanzialmente da ragazzino si forma nella biblioteca del padre e nella biblioteca degli zii, Shaddal studia sostanzialmente tutto quello che gli capita tra le mani nelle lingue che è in grado di padroneggiare, cioè l'ebraico, l'italiano, il francese, in seguito anche il latino, nel senso che studierà poi latino con la speranza non di studiare da rabbino, ma di poter studiare da medico a Padova, finché suo padre gli spiegherà che non ha i soldi per farlo studiare all'università e che quindi può cambiare serenamente progetto di vita. Quello che però secondo me è più interessante è che già in questa prima fase della vita Shaddal si accosti anche a letture di filosofia, che non erano esattamente all'interno della formazione ebraica mainstream né dell'epoca né degli anni seguenti, e leggerà per esempio i testi di Francesco Soave. Francesco Soave era un padre somasco, cioè un religioso cattolico che ebbe una grande influenza, in positivo o in negativo, adesso non mi interessa deciderlo, sulla filosofia dell'epoca. Fu per esempio quello che bloccò o insomma rese molto difficile la diffusione in Italia delle opere di Immanuel Kant. E Shaddal lesse Soave, a partire da questa lettura si convinse che Kant era un autore assolutamente da tralasciare, perché l'aveva detto un padre somasco. Notate l'apertura mentale nel leggere autori lontanissimi dalla sua tradizione, lontanissimi dalla formazione tradizionale che ci aspetteremmo da parte di uno che poi nella vita farà appunto il professore di collegio rabbinico. Ma non solo Soave, da ragazzo legge anche Locke e Condillac, che sono i maestri del sensismo. Cioè di quella visione che parte dal presupposto che tutto quello che io conosco e di cui posso essere sicura è quello che percepisco con i sensi. Quindi le cose che io vedo, le cose che ascolto, le cose che tocco sono cose vere, le idee innate non esistono. Poi questo è il sensismo puro, non è esattamente la visione di Chagall, che la corregge un po' tra un poco provo a spiegarvi in che direzione la corregge, spero di non cedere troppo in tecnicismi filosofici nel farlo. Ma legge anche voci delle enciclopedie di Diderot e d'Alembert, legge Mendelssohn. E su questo è interessante fare una piccola riflessione. Chagall conosceva molto poco il tedesco, il che è strano per un triestino, ma lui ci racconta nella sua autobiografia di aver studiato tedesco pochissimo, di non avere mai avuto reali esigenze di imparare il tedesco se non il minimo sindacale, e di avere letto in tedesco soltanto alcune opere perché non riusciva a trovarle in una traduzione. Quando poi deciderà in età più adulta di leggere finalmente Kant, lo leggerà in italiano, perché gli viene molto più facile, peraltro in una pessima traduzione italiana, ma era l'unica che c'era, gli viene più facile che non leggerlo in tedesco. E cosa legge Chagall in tedesco? Legge gli scritti filosofici di Mendelssohn, legge l'Isaia di Gesenius, legge la grammatica critica di Ewald, legge la storia degli ebrei di Jost. Legge Zunz, cioè legge i maestri dell'illuminismo ebraico, che è quella corrente che porta l'ebraismo a dialogare con la cultura moderna. Questo dialogo con la cultura moderna non farà mai perdere a Chagall il radicamento forte nella tradizione, ma lo porterà a confrontarsi in maniera molto critica, a volte in modo anche forse eccessivamente critico con alcune idee della modernità, ma certamente a prenderle molto sul serio. Così come prende molto sul serio una serie di idee che vengono da discipline altre rispetto al mondo ebraico, e cito questo proprio pensando ad Amos, perché credo che l'idea a lui sia piaciuta molto. Ad un certo punto, studiando il modo in cui si fissa il calendario ebraico, che si fissa anche con una serie di studi matematici sul calcolo dei mesi lunari, Chagall si va a studiare Euclide, Copernico e Keplero. Non perché gli interessi prendere una laurea in matematica, evidentemente, ma perché ha interesse a capire se le basi del calendario ebraico sono state poste correttamente. E io credo che questo sia proprio la cartina di tornasole che ci dimostra il suo modo di lavorare, cioè un confronto con qualunque tipo di scienza profana, la matematica, la filosofia, la storia, anche la filologia critica su molti testi, per esempio appunto i testi della Kabbalah o i testi di Yehuda Halevi, ma sempre per riportare questi studi fatti nella casa dell'ebraismo e per verificare alcune acquisizioni fatte da parte ebraica. La sua passione per l'ebraismo andava però nella direzione anche di una necessità del rinnovamento degli studi ebraici. E cito ancora dalla sua autobiografia, Chagall scrive: «Io ero profondamente invaghito degli studi giudaici e nello stesso tempo mi sembrava di vederli tutti bisognosi di riforma. Io trovava la credenza alterata e corrotta dai cabalisti. Shaddal non aveva alcuna simpatia per la Kabbalah, a differenza di suo padre, che gliene fece studiare un poco quando era ragazzino. La Sacra Scrittura alterata in qualche parte dai copisti o dai puntatori, e il senso dei sacri testi oscurato dai commentatori antichi e moderni. La grammatica trattata materialmente senza filosofia, e nelle belle lettere il gusto depravato sia nel verso che nella prosa. Io ardeva dal desiderio di cangiare la faccia agli studi giudaici. Quindi di tenere tutte queste discipline di studio, la Sacra Scrittura, i testi sacri intesi come Torah, ma anche come Gemara, la grammatica ebraica, le lettere ebraiche, ma studiarle in un modo diverso e ovviamente insegnarle anche in un modo diverso. Allora, l'occasione per questo nuovo approccio all'insegnamento gli viene proprio dall'istituzione del Collegio Rabbinico di Padova, che, come sappiamo, nasce per ragioni politiche, potremmo dire, nel senso che Padova, in territorio austro-ungarico, ha la possibilità di offrire degli studi superiori ebraici anche in lingua italiana, ma purché questi studi abbiano anche degli addentellati con la cultura contemporanea, appunto. Gli Asburgo, come sappiamo, entrano grandemente nelle questioni religiose ebraiche, non solo. Il Collegio di Padova non è l'unico esempio. Nella vita di Shaddal c'è un altro momento esemplificativo di questo, quando nel 1821 Shaddal, che ha solo 21 anni, a Trieste viene incaricato di tradurre in italiano il Siddur di rito ashkenazita. È la prima traduzione. Questa traduzione non viene fatta con l'idea che si possa pregare in italiano, anzi, nella prefazione a questo Siddur, la scrive Shaddal anche se non la firma lui, la prefazione, lui sottolinea con grande forza che la preghiera ebraica deve essere fatta in ebraico, e sappiamo quanto negli anni venti dell'Ottocento si discutesse su quale dovesse essere la lingua del culto ebraico. Ma questa traduzione viene fatta perché viene richiesta dagli Asburgo, che dicono agli ebrei: voi dovete pregare in una lingua che noi capiamo, quindi tedesco, italiano, ma non in ebraico. Allora la soluzione di compromesso è: noi continuiamo a pregare in ebraico, però offriamo un testo di preghiera che abbia a fronte una traduzione in una lingua a voi nota. Nel Collegio di Padova succede qualcosa del genere, perché anche in quel caso si va incontro ad una richiesta di tipo politico, ma si va anche incontro a un'esigenza interna di rinnovamento del mondo ebraico. Il padre nobile delle idee pedagogiche del Collegio di Padova è Naftali Herz Wesseli, che poneva al centro della didattica ebraica anche la storia, almeno come disciplina metodologica. Una piccola nota: il Collegio di Padova, che è l'antenato del Collegio Rabbinico Italiano, fu assolutamente italiano per cultura di chi vi insegnò e di chi vi studiò, ma almeno insegnò Shaddal non fu mai italiano, perché Shaddal non fu mai italiano. Shaddal muore il giorno di Kippur del 1865, era il 30 settembre, e Padova diventerà italiana la terza guerra di indipendenza solo l'anno dopo. Quindi Shaddal non fu mai rabbino e Shaddal non fu mai italiano, cose che invece spesso si leggono o si sentono dire facevano arrabbiare tantissimo Amos. Ricordo che quando si diceva che Shaddal era rabbino, Amos si arrabbiava moltissimo. E a Padova Shaddal insegna praticamente tutte le materie tranne Talmud e omiletica, e quindi insegna Sacra Scrittura, insegna lingua ebraica, insegna storia ebraica, ma insegna anche due materie che forse a noi oggi farebbero un po' accapponare la pelle, cioè teologia dogmatica e teologia morale. ovviamente spiega che gli ebrei hanno una teologia dogmatica, anzi che gli ebrei hanno una teologia, perché siamo assolutamente abituati a dire il contrario. Il testo di teologia dogmatica che è stato pubblicato in parte è una rassegna antologica di autori che gli servono a dire che una teologia dogmatica nell'ebraismo esiste. Ma a me interessa soprattutto il modo, la metodologia con cui Shaddal si approccia a insegnare queste discipline. Perché lui si sente molto più ferrato nelle discipline bibliche, chiaramente, il suo lavoro era di fare il biblista, non ebbe mai dubbi su questo, ma essendo sorta l'esigenza di insegnare teologia, esattamente con questo nome, lui si sente in obbligo di confrontarsi con i grandi testi della tradizione filosofica, ovviamente non ebraica, per avere lui per primo una formazione adeguata e quindi per dare una formazione adeguata ai suoi studenti. Attenzione, confrontarsi con i testi della tradizione filosofica non vuol dire abbracciare tutte le idee che si leggono, ovviamente. Vuol dire rapportarsi ad essi anche in maniera molto critica in taluni casi, ma avere il coraggio e l'onestà intellettuale di confrontarsi con questi testi. E in un testo ancora inedito, che è una raccolta di letture filosofiche, poi di opinioni filosofiche personali, Shaddal scrive: dopo il mio trasferimento qui in Padova nel 1829, il dovere di dettare lezioni di teologia dogmatica e morale mi spinse a molto leggere e molto meditare intorno all'esistenza di Dio e ai fondamenti dell'etica. E questo testo è interessante, senza entrare appunto nei dettagli filosofici che probabilmente non ci interessano questa sera, per i testi che Shaddal legge, perché si compra la collezione dei classici metafisici di Pavia, che è la grande collana di scritti filosofici che stavano uscendo in italiano in quell'epoca, con l'idea di studiarla tutta, di leggerla tutta e di prendere appunti, per il timore che le sue occupazioni quotidiane, che erano occupazioni filologiche ed esegetiche sui testi sacri, non gli permettessero di tenere a mente tutte le cose che stava leggendo in campo filosofico, e quindi prende appunti di lettura, che ovviamente per noi oggi sono estremamente interessanti. Il primo autore che si mette a leggere, guarda un po', è Kant. Perché va bene l'interesse per Francesco Soave, va bene il riconoscimento dell'autorità, ma da buon filologo quale Shaddal era, ad un certo punto si rende conto che è molto più utile andare alle fonti. Qualunque siano le fonti, e non sto parlando solo della Torah, ma sto parlando anche di fonti filosofiche. Ovviamente le fonti filosofiche e le fonti bibliche non erano per lui allo stesso livello, questo è insostenibile, ma un confronto filosofico serio deve essere fatto con i testi. Quindi prende Kant e si mette a leggere Kant, dopodiché si mette a leggere Cartesio e poi Malebranche e una serie di altri autori, oltre a quelli che aveva già letto da ragazzo. Non sosterrò mai che Shaddal sia diventato un filosofo, perché non aveva la formazione, probabilmente non aveva né le categorie mentali né l'interesse per diventare un filosofo di mestiere, aveva tutto l'interesse a fare altro nella vita, ma credo che la cosa che ci dovrebbe interessare è proprio questo rapporto di metodo con le fonti e con la cultura, rapporto di metodo che lui usava quando studiava e quando insegnava. Shaddal fu formatore di decine di rabbini e possiamo dire davvero che segnò un'epoca attraverso gli allievi che ebbe e anche attraverso i corrispondenti che ebbe. Scrisse migliaia di lettere, in parte sono state pubblicate, in parte sono ancora inedite, e scrisse davvero a tutti il mondo ebraico dell'epoca e anche ad una parte del mondo non ebraico, anche a molti intellettuali non ebrei. Lo fece sempre con un radicamento forte nella sua tradizione, nella tradizione che gli interessava, che era una tradizione ebraica biblica, non talmudica, non rabbinica, ma di ritorno alle fonti bibliche, ma lo fece con un'apertura nei confronti del mondo altro, dove peraltro, appunto, intendiamo filosofico, scientifico, moderno, storico in senso lato, che credo abbia qualcosa da insegnarci. E che partiva appunto dal presupposto che non si possa essere un buon dotto ebreo, un buon insegnante di collegio rabbinico, un buon formatore di rabbini, se non si tiene un piede anche nel mondo non ebraico, per conoscerlo ovviamente, non per abbandonare il mondo ebraico e la tradizione, ma per conoscere anche un mondo che è lontano dal mondo ebraico, o almeno apparentemente lontano. Ecco, devo dire che tutte le volte che leggo pagine di Shaddal che vanno in questa direzione, ripenso da uno spezzato, perché credo che uno degli elementi che Amos ha fatto suoi per DNA, ma credo prima di tutto per DNA culturale, sia stato proprio questo elemento. E mi piace pensare che sia anche l'elemento che più ci lascia in eredità, forse un'eredità difficile da portare avanti, però proprio per questo è interessante. Grazie.